Deutzfar presenta Radio Golf, The Belly Podcast.
Pronto? Allora io te lo dico subito, sono fuori tempo massimo per un college.
Ciao Ale, guarda, potrei per te fare un'eccezione straordinaria e trovarti un posto fantasmagorico, Senior College.
Ecco, Senior College, grazie mille, salutiamo Paolo Bustetto che torna da noi perché volevamo, Paolo, stavolta fare proprio, attenzione, vademecum dei college, sei pronto?
Prontissimo.
Ok, allora, prima domanda, non so, da futuro genitore, no? Ma andare al college è una buona opportunità? Punto di domanda.
Ma guarda, secondo me è un'opportunità che se data a un ragazzo non dovrebbe assolutamente farsela sfuggire. Ne sono convinto al 101%.
Ma solo per i golfisti o se io giocassi anche a coriandoli contro vento?
Guarda, coriandoli contro vento è proprio uno sport particolare negli Stati Uniti, no, scherzi a parte, però sì, diciamo che per qualsiasi sportivo, che si parli di golf, di tennis, di calcio, di basket, qualsiasi nuoto sincronizzato, di qualsiasi sport si parla, l'opportunità di poter unire lo sport che il ragazzo o la ragazza ama e lo studio credo sia un connubio perfetto per poter sviluppare poi sia la parte sportiva che la parte accademica, che credo sia oggi come oggi molto molto importante.
Ma allora a che età però si va al college? Cioè, quindi a che età ci si deve anche preparare per andare al college, no? Cioè io non posso partire più a 40 anni credo, ma alla maturità più o meno.
Esattamente, finita la maturità tendenzialmente si parte il mese dopo che si finisce la maturità, quindi tendenzialmente la maturità si finisce intorno a giugno-luglio e a metà agosto barra fine agosto i ragazzi incominciano il percorso universitario. Il momento in cui incominciare, l'ideale per incominciare il processo è 2 anni prima, quindi che cosa vuol dire? Alla fine della terza liceo per chi fa i 5 anni di high school, oppure certo, alla fine della seconda per chi eventualmente frequenta scuola internazionale di 4 anni.
Interessante questo, ma prima di andare avanti voglio di parlare di numeri, no? Perché io quando commento le gare del PGA Tour, Paolo, a fianco dei nomi vedo i simboli del college, cioè tutti hanno il simbolo del college, quindi quelli forti hanno fatto il college.
Ma così, tendenzialmente se noi guardiamo i numeri, quindi proprio se noi apriamo il World Ranking, quindi diciamo classifica mondiale degli amateur, proprio l'altro giorno la stavo spulciando e ti do questi due numeri. Nei primi 50 al mondo ci sono 46 giocatori che giocano al college, di questi dei 4 mancanti 3 sono giapponesi e sappiamo benissimo che i giapponesi non escono dal loro paese perché hanno comunque una serie di gare anche per gli amateur molto 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 importanti, e il quarto è un mid amateur. Poi vogliamo ampliarla nei primi 100, dei primi 100 giocatori al mondo 76 vanno al college.
Ok, quindi allora questo significa anche, perché poi sai, no, ci sono sempre le polemiche dietro l'angolo, significa che certo, vado di là e divento forte, ma anche vado di là e partecipo a delle gare con tanti punti probabilmente.
Esattamente, diciamo che se uno ha già un'ottima base, quindi parliamo di buonissimi amateur, quindi okay, che hanno già una base di world ranking, chiaramente è molto facile che vadano a giocare in programmi in università che hanno una schedule di gare molto 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 importante. Quindi che cosa vuol dire? Che se io sono un amateur forte e parto già con una base di world ranking buona e ho la possibilità di giocare in una buonissima squadra, gioco solamente gare con un, chiamiamolo, il power ranking, quindi la difficoltà della gara molto molto alta. Quindi se continuo a giocare bene è inevitabile che vada su molto velocemente anche nella classifica mondiale. Tu capisci bene che se uno poi ha intenzione di passare professionista, avere l'opportunità di passare professionista stando nei primi 50 giocatori al mondo, magari anche nei primi 20 giocatori al mondo, cambia.
No, assolutamente. Molto. Ma ci sono delle differenze in quei simboli che leggo? Cioè, poi sai, a noi arrivano frasi come Division 1, 2, 3, non sappiamo nulla, no? A me piace solo vedere i simboli dei college, uno più bello dell'altro, ma è i Gators, e non i Gators, però me ne parli un attimino, giusto per capire una panoramica in generale.
Certo, sì, te lo spiego molto velocemente. Diciamo che le top università, sia a livello accademico che a livello sportivo, competono tutte in Division 1. Le università in Division 2 sono tendenzialmente un po' più piccoline, proprio come anche dimensione, ok? E giocano gare, se parliamo di world ranking, un filino più basse. Questo però non vuol dire che gioco in Division 1 sono forte, gioco in Division 2 sono scarso. Ok, abbiamo avuto comunque giocatori che hanno giocato in Division 2 e che oggi giocano sul PGA Tour, quindi ecco, diciamo che non è sono bravo, vado in Division 1, sono scarso, vado in Division 2, assolutamente no, perché comunque poi ci sono valutazioni da fare, nel senso che un buon giocatore magari dice ok, faccio i primi due anni in Division 2 dove mi abituo, capisco com'è l'ambiente, mi adatto a tutti i campi, alle erbe, eccetera eccetera, poi tanto se sono forte ci metto un attimo a scalare in una grossa università di Division 1. Perché sai, tante volte i ragazzi tendono un po' a dire ah, io voglio giocare, non so, ai Gators, Oklahoma certo. State, Stanford, eccetera eccetera, e poi si trovano davanti delle realtà che non sono proprio come se le erano immaginate.
Sai che sono stato a Stanford?
È bella Stanford,
no, non è vero,
tanta roba.
No, non era vero, era per tirarmela. Mettiamo, prima di parlare ancora di studi americani, una canzone, Paolo, dai, fammi entrare nel mood giusto, facci entrare nel mood, poi arrivano le domande.
Una bella canzone potrebbe essere Unstoppable.
Ah, ok, allora non li stoppiamo, mettiamo la cosa.
Esatto, Unstoppable.
College, amati, odiati, fanno paura alle famiglie, i ragazzi stanno lontani, se poi piangono, hanno paura di non avere lo swing coach. Allora, ne sentiamo un po' sui campi, nei campi pratiche. Cosa mi dici di tutto questo? Insomma, senza polemiche, attenzione, però...
No, assolutamente.
Ho sentito tutte queste cose qua.
Ma guarda, ho sentito anch'io tante cose. Io... all'inizio di essere coinvolto in questa cosa dei college ero più diciamo ah che figata l'America, poi invece quando sono entrato bene nell'ambiente, quindi capendo tutte le varie dinamiche, mi sono reso conto che, come ti dicevo all'inizio, è un'opportunità che un ragazzo non deve farsi sfuggire, e adesso ti spiego perché. La prima cosa è un'esperienza di vita impagabile, nel senso che i ragazzi si abituano a stare da soli, a stare fuori di casa, ad arrangiarsi, anche nella parte golf, a riuscire comunque a gestire determinate situazioni, e quindi credo che dopo 4 anni, quindi quando i ragazzi cominciano ad avere 22-23 anni, è già un bel ometto ed è già un bel atleta formato.
Oh, mi piace anche bel ometto.
Sì, perché comunque la tendenza, allora è chiaro che all'inizio tutto è difficile, ma credo per qualsiasi cosa, uno inizia un lavoro nuovo, i primi 3-4 mesi si trova sempre un po' così, chiamiamolo a disagio, anche se ha delle caratteristiche importanti. La cosa che io consiglio è soprattutto nel primo semestre, quindi il primo / secondo, però il primo è quello un po' più difficile, sei in un ambiente nuovo, sei comunque in una situazione che non è nella comfort zone, sei lontano da casa, cambiano le abitudini, cambia il modo di mangiare, cambia il modo di le ore in cui dorme, cioè cambia tutto, quindi è chiaro che all'inizio tutto è più complicato, però il consiglio che do è se uno passa i primi 6 mesi, quindi diciamo tiene duro e stringe i denti, poi è tutto poi in discesa. Per quanto riguarda la parte golf, è chiaro che un ragazzo che arriva in un programma importante, ti faccio un nome, i Florida Gators. Florida Gators hanno vinto il titolo NCAA l'anno scorso. È una squadra forte, molto molto forte, e quindi è chiaro che un freshman, quindi un ragazzo che arriva il primo anno, si trova davanti giocatori che sono lì già da 2-3 anni, e quindi deve affrontarli non avendo la loro esperienza, pur magari giocando molto molto bene a golf, e credo che comunque sai, lì è tutta una questione di per giocare le gare devi fare delle qualifiche tutte le settimane, che possono durare 4 giri, 5 giri, 6 giri, 8 giri a volte, Quindi ci sta che il primo semestre uno magari non giochi neanche. Però secondo me, se lo stimolo è quello di dire voglio diventare un fortissimo giocatore e non mi confronto con chi non è magari più forte, ma con chi magari fa meno di me giocando peggio.
No, ma soffermati qua, ridilla due o tre volte questa cosa, perché secondo me è molto interessante.
Sì, nel senso che ci sono comunque giocatori che se li vedi in campo pratica, io ne ho visti tanti, diciamo che non ti fermi neanche.
Ci sto. Cioè, poi, lo diciamo a chi ci ascolta, no? Spesso vai in campo pratica, vedi swingare, facciamo un esempio, un Manassero che tanto va benissimo, no? Come swinghi e dici però come la tocca, e invece c'è quello a fianco che dici questo manco lo guardo, e poi fa 64
e
dici,
bravissimo, e questo è un pochino il concetto. Cioè io ho un po' di ragazzi, tutti lo conoscete, soprattutto uno che è Giovanni Manzoni.
Ti chiedevo domande di Manzo, vai tranquillo.
Ok, e quello che io ho cercato comunque con lui di insegnargli è il fatto di dire: ok, fai lo swing meglio di tutti i tuoi compagni di squadra, o comunque ce ne sono pochi che swingano come te o che tirano la palla come te, però tanti fanno meno di te. Allora cerchiamo di capire perché fanno meno di te, oppure che cos'hanno in più di te pur avendo uno swing magari peggiore di te. E questo devo dire che negli anni, almeno a me, è servito molto, perché sono riuscito a trasmettergli il fatto di guardare e fondamentalmente di copiare, perché io penso che quando trovi un qualcosa che funziona bisogna sempre fare un po' un copia e incolla, e poi lo metti a posto, no? E poi lo sistemi. Quindi ci sono tantissimi giocatori che se li vedi in campo pratica, ripeto, non li guardi neanche, cioè non stai neanche lì a sentire come suona la palla, poi vai a vedere 6-4, 6-5, 6-8, 6-7, vincono le gare, dici cazzo, ma com'è possibile? E secondo me questo è un plus, perché comunque vuoi o non vuoi, al college o nei college in Division 1 soprattutto ci sono quelli che poi escono e vincono sul PGA Tour, sul Tour delle Banane, voglio dire.
Siamo su nessun Tour delle Banane, perché praticamente no, allora ce lo diciamo adesso, forse l'esempio massimo, ogni anno ce n'è uno di esempio massimo, sì. Però Ludwig Aberg, che poi Öberg, perché dipende da come lo vuoi dire, cioè, è un ragazzo che è sempre stato lì nella PGA Tour University, questa classifica che tu conosci bene, primo, e poi te lo trovi in Ryder, e poi ha già vinto sul DP World Tour a Cran, e l'altro giorno l'ho commentato sul PGA Tour, cioè alla fine avevano ragione quelli del college a metterlo in alta classifica, quindi nulla da dire. Andiamo avanti solo su una cosa, Paolo, laurea, parliamo di laurea, sì, sempre ai genitori, perché sennò poi loro si preoccupano, e mi tornano laureati con un buon inglese, cioè cosa studiano sti ragazzi alla fine?
Ma allora tendenzialmente cioè veramente puoi studiare qualsiasi cosa, da le classiche materie che fanno quasi tutti, business, economics, finance, eccetera eccetera, a delle lauree più particolari, cioè puoi studiare qualsiasi cosa, chiaramente torni con una laurea, cioè il fatto comunque di avere in tasca una laurea oggi come oggi fatta all'estero, quindi in inglese, che dopo 4 anni si possa sapere abbastanza bene,
direi di sì.
Secondo me è sicuramente un plus, perché io penso che nella vita non si può mai sapere, è bello sognare, è bello dire un giorno vincerò il Master, un giorno vincerò il British Open, un giorno andrò sul Live a guadagnare centinaia di migliaia di dollari, però non si sa mai che cosa può succedere.
Sarebbe anche bello dire che bello un giorno mi laureo, fra l'altro lo volevo dire a tutti i ragazzi, che non è brutto essere chiamati dottori. No. I dottori ne abbiamo due, sono i Molinari, per esempio. Una cosa che ti volevo chiedere, no? Ma com'è che si studia? Cioè è difficile? Lo studio influisce alla chiamata alle armi, nel senso, cioè, non giochi a golf se non studi, vanno di pari passo, perché ne avevamo parlato.
Diciamo che vanno le due cose vanno a pari passo. Tendenzialmente il sistema, proprio il sistema scolastico, soprattutto per gli atleti, è un po' più semplice rispetto a quello che noi ci immaginiamo qui nelle nostre università, nel senso che gli esami oppure gli assessment che bisogna fare, i compiti che bisogna fare, sono tutti comunque matchati con la schedule che ha l'atleta, che può essere la gara, l'allenamento,
certo,
la palestra, eccetera, 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 eccetera. Hai comunque sempre delle figure che ti aiutano in caso di problematiche. Faccio un esempio: non capisco biologia perché non capisco niente, perché la professoressa spiega male. Perfetto, vado dal mio coach, gli spiego la situazione, il coach parla con il tutor mi ricontatta e mi dice: Paolo, perché non capisci niente di biologia? Cerchiamo di trovare una soluzione. Cioè, è il concetto di dire: cerco sempre di aiutarti per farti performare bene anche a scuola e non viceversa. Ah vabbè, non capisci niente, affari tuoi. Quindi questo è un po'.
Diamo gli strumenti per dare gli strumenti, esatto, per fare bene. Dai, la giriamo così. Ma è vero che puoi prenderti, non mi ricordo il nome, l'hai detto ovviamente in americano stretto l'altro giorno, quando ci siamo incontrati. Puoi prenderti un anno per studiare e aspettare di essere valutato nel golf. Avevo capito giusto?
Sì, praticamente faccio l'esempio: l'NCAA ti dice: ok, hai 4 anni di, la chiamano eligibility, per poter giocare. Io posso prendermi, fra virgolette, un anno dove non partecipo alle gare, ma dove mi alleno con la squadra, dove faccio tutto quello che fa la squadra e non faccio le gare, ok? E lo tengo come anno buono per magari fare il quinto anno di università, quindi magari per fare il master. Okay. Questo magari succede in squadre molto, molto, dove ci sono ragazzi molto molto forti che magari sono al terzo o al quarto anno, quindi al penultimo o all'ultimo anno. Io dico: ok, io mi metto lì in stand by, intanto capisco, guardo, vedo, eccetera eccetera, e poi mi sfrutto i miei 4 anni di eligibility per poter poi competere.
Molto molto chiaro. Quanto investono gli sponsor nei college americani? Perché oltre a quello
parecchio.
Esatto, ma oltre a quello, sai, uno dice: sai qual è la novità? Che i genitori americani s'ammazzano, fanno i debiti, cioè ci credono, anzi è uno smacco quasi non fare il college, no?
Sì, esattamente.
E nello stesso tempo gli sponsor ti dicono: ci siamo, è un po' così il sistema.
Sì, è un pochino così, nel senso che per un ragazzo normale, ok, però parliamo adesso, noi stiamo parlando di atleti, diciamo che il non andare al college, come hai detto tu, è come per noi quasi non finire la terza media, per farti un più o meno un termine di paragone. E ci sono famiglie che, pur di mandare i figli al college, cioè veramente si indebitano per 15, 10, 15, 20 anni, okay, perché reputano che sia comunque un'opportunità che i figli devono avere per poi poter entrare nel mondo del lavoro più facilmente. Ti rubo un secondo, un attimo, che mi hai detto prima di Aberg. Aberg, che tutti sappiamo, allora, indiscusso campione, indiscusso talento, indiscusso di tutto e di più, ma la fortuna che ha avuto lui col fatto che era il primo in questa speciale classifica che si chiama, esatto, PGA Tour University, lui ha avuto l'opportunità, grazie proprio a questa cosa fatta dal PGA Tour insieme ai college praticamente, di poter accedere immediatamente al PGA Tour subito dopo la laurea. Cioè lui si è laureato a maggio e immediatamente, avendo vinto questa classifica, aveva la carta piena sul PGA Tour per tutto quest'anno più tutto l'anno prossimo addirittura. Quindi sicuramente avrebbe vinto, sicuramente sarebbe andato in Ryder Cup, ma non in questa, all'altra, alla prossima, e ha avuto la capacità di sfruttare questa speciale classifica potendo giocare subito sul PGA Tour. Poi ha vinto in Europa e poi sappiamo tutti com'è andata. Probabilmente avrebbe fatto tutto, ma non in 6 mesi o in 5 mesi.
Paolo, quindi tu, posso chiederti una cosa, studi dei numeri, nel senso che tu guardi un Aberg e dici a Manzoni, più o meno della stessa età: guarda che al terzo anno questo faceva così e così, stiamo lavorando bene. Cioè, perché alla fine oramai, lo insegna anche il buon Edoardo Molinari, qualche numero ce l'abbiamo, no?
Sì, io guardo molto quelli che sono i primi, ai conti, i primi 30 del PGA Tour University. Esatto. Guardo le statistiche, guardo la media score, insomma guardo un po' quello che fanno e i numeri che hanno, proprio perché poi se un ragazzo mi chiede io gli metto i numeri davanti, nel senso che i numeri non si, cioè i numeri non mentono, mai. Quindi è chiaro che se ci sono determinati numeri significa che può essere una strada per chi poi voglia intraprendere la carriera da professionista. Poi sai, può anche succedere che uno un bel dato momento si guarda allo specchio e dice: bene, ok, non è il mio.
No, ma ci
però, sta. però, e questo però lo sottolineo, posso fare dell'altro.
Non hai detto una...
non è poco.
No, assolutamente.
Non è poco.
Paolo, scusa, una domanda, ma quanto ci si... No, perché fidanza nei collegi americani, qualcuno si sta anche sposando, non posso dire ancora chi, ma presto lo farà con la fidanzata del college, però già che ci siamo, insomma... Maschi e femmine, maschi e femmine.
Sì, no, direi che c'è un'ampia scelta, Bene, nel senso ecco. Che adesso scherzi a parte, diciamo che i ragazzi vivono anche quello che è la vita di un college, la vita di un campus,
certo,
di un college.
Certo, è bellissimo.
È una figata pazzesca. E poi non teniamo, teniamo in considerazione anche il fatto che incontri persone di ogni cultura, religione, idee, ideologie.
Bellissimo.
Quindi è chiaro che la mente, anche se non vuoi, secondo me ti si apre a 360 gradi.
Adesso dobbiamo mettere una canzone romantica, te lo dico, perché pensando alle feste dei college, cosa mettiamo?
Questa te la lascio scegliere a te, perché io sai che è romantica.
Non te la sento.
Romantico non me la sento, lascio a te, okay, la scelta della canzone.
Ecco. Vado. If I could, then I would. I'll go wherever you go. Way up high or down low. I'll go wherever you go. Run away with my heart. Run away with my hope. Run away with my love. Paolo, dunque, dicevamo, si deve arrivare preparati prima del college, altrimenti l'impatto può essere molto forte. Ma come si fa in concreto ad essere pronti un filo prima? Attenzione, tu mi hai insegnato anche, è il ragazzo che deve aver voglia di andare, non bisogna lanciarlo con la fionda, però un po' di preparazione, Paolo, insomma, io ti chiamerei e ti direi: Paul, forse fra 2 anni sto ragazzo vuole andare là, che famo?
Ma guarda, la prima cosa, come tu hai detto giustamente, è il ragazzo che deve essere convinto, io dico sempre a loro, al 110%, perché è una scelta importante, è una scelta di vita, una scelta che dura 4 anni. C'è anche poi da dire che può anche succedere che uno parta, provi a fare un anno, si sforzi più che può e poi dica: mamma, papà, ho capito che non è la mia strada. Perfetto, benissimo, nessuno ti lega, nessuno ti mette le catene ai piedi, si prende la valigia e si torna a casa. Però secondo me è da fare, cioè questa è una scelta, io nella mia esperienza ho visto, ho conosciuto tantissimi ragazzi che hanno magari avuto un po' di difficoltà e che dopo però, una volta laureati, mi hanno detto: meno male che non ho mollato in quel momento, meno male che ho resistito, meno male che avevo il coach che mi ha spronato. Quindi hanno, diciamo, passato lo scoglio della prima difficoltà, come dicevamo all'inizio, che è quella che hanno tutti di qualsiasi nazione, di qualsiasi livello. La preparazione secondo me avviene mentalmente, nel senso che uno deve essere pronto, cioè deve già sapere che cosa può succedere, perché sai, quando tu parti in qualsiasi ambiente, parti già sapendo che può esserci ABCD. Diciamo che se io lo so, quando mi capita ABCD dico: ah, ok, tanto me l'avevano detto, sono già più o meno preparato.
Certo.
Poi c'è chi lo affronta magari con più, la chiamiamola cazzimma, e un pochino meno, però lo sa già. A livello di preparazione, diciamo, mentale, direi essere molto pronti, essere molto dei robottini, nel senso che è tutto quanto schedulato. Cioè nelle squadre forti all'inizio semestre ti arriva dal coach il famoso file PDF dove apri e c'è scritto: bene, il lunedì si fa così 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 così, il martedì così così così, il mercoledì così così, fino alla fine del semestre. Quindi hai tutto il semestre schedulato, che da un lato è anche abbastanza semplice, perché dici: ok, io faccio, mi impegno e probabilmente posso avere del successo. Allora, quindi questa è la parte. E soprattutto una cosa: bisogna studiare al liceo, questo lo dico, lo urlerò e lo sottolineiamo 100 volte. La parte accademica è importante per essere ammessi alle università.
Oh, ecco,
basilare.
Mi piace come lo dici. Paolo Secco, cosa si impara di più nell'esperienza americana? Cioè, se uno chiude gli occhi e dice mi è tornato Manzoni e ha imparato di più questa cosa qua.
Può essere una frase fatta, però impari a vivere. Impari a vivere è un po' come... Noi l'abbiamo fatto, è un po' come un anno di militare. Tutti dicono, ma non serve. Qualche cosa serve.
Ne ho fatti tre, quindi sto a posto.
Ecco, io ne ho fatto uno e comunque nel mio piccolo l'ho fatto da privilegiato, l'ho fatto da atleta, fai tutto. Però comunque sia, ho imparato a vivere, ho imparato a comunque a stare in mezzo magari a persone di cui 10 mi stavano simpatiche e 2 mi stavano antipaticissime, però dovevo far finta che mi fossero simpatiche.
Cioè,
impari a vivere. bravo, esattamente. Cioè, ti dai quella famosa sveglia che sembra una frase fatta, perché può essere una frase fatta, però è la sacrosanta verità. Cioè, non c'è la mamma che ti mette a posto i vestiti o che ti lava i vestiti o che ne so io. No, lì ti devi arrangiare.
Poi proprio bisogna, non siamo contro le famiglie dicendo questo, bisogna impararlo il distacco, no, con la famiglia, perché effettivamente la colazione è pronta è un conto, poi quando te la devi far tu e vai nel pallone, devi imparare.
Sì, perché poi alla fine, Ale, quello che fai, se dovessi andare sul tour un domani, è questa
bravo,
la vita.
Bravo. No, ma li vedo quando giriamo. Beh, Paolo, poi li seguiamo, voglio dire, sono da soli con due amici di cui uno magari ti sta simpatico, uno no, come al college, e tu ci devi vivere e il giorno dopo devi fare anche 64, non è facilissimo.
Esatto. E poi un'altra cosa posso dirti, il fatto delle qualifiche, secondo me tu pensa, non so, facciamo che fai 8-9 qualifiche all'anno per 4 anni, facciamo che fai dalle 30 alle 40 qualifiche,
okay.
Qualifiche con il coltello fra i denti. È chiaro che se io poi passo professionista e vado ad affrontare una qualifying school, ti faccio un esempio, che sicuramente è molto più complicato, ok? È molto più complicato.
Però è la 32esima.
Però sono già pronto.
Certo.
Sono già pronto, perché dico, ok, ne ho fatte 40 in 4 anni, questa non cambia. E soprattutto quello che io dico ai ragazzi e ragazzi, se in squadra ce ne sono 12 e non riuscite a qualificarvi nei primi 5, pensateci un attimo, perché poi quando uno va a fare la qualifying school non sono 12, sono 1000, 1500, 2000 partendo dal primo stage, più o meno, e ne passano 25.
Tutto chiarissimo. Io Paolo, faccio le valigie a questo punto. Tu ci metti una buona parola, però mettimi in un college al Caldino, no? Non in mezzo alle montagne.
Guarda, Caldino, perfetto. Florida, stai come un gioiellino, ma fa anche un po' in California, si sta bene. Ti dirò la verità.
Un po', perché io sono un po' surf e golf.
Mandiamo questo messaggio ai ragazzi di studiare al liceo. Se vogliono andare in America a studiare, devono studiare al liceo, perché se no non possono fisicamente essere ammessi. Questo è il concetto basico. Quindi non è gioco bene a golf e vado a Stanford.
Piccola domanda, Paolo, quindi non dobbiamo diventare campioni per forza a 17 anni sul tour, ma 24-25 laureati va alla grandissima e forse anzi sono più preparato?
Rispondo secca così, sì.
Basta.
Sì, nel senso che secondo me è anche proprio una questione di maturazione. Cioè, un ragazzo a 17-18 anni, che sia maturo quanto vuoi, ma non sarà mai così maturo come un ragazzo di 24-25 anni. Questo penso che sia.
Sì.
Poi lasciamo stare i casi estremi. Il Matteo nostro della situazione a 17 anni era indiscussamente uno dei migliori giocatori al mondo.
Ragazzi,
infatti, poi ha vinto. Cioè.
Ragazzi, voglio dire, i Maradona esistono, non è che
certo.
Soltanto che noi dobbiamo creare gli altri 9.
Esattamente.
E ogni anno. Senti, l'ultima domanda la sai, quella un po' così, tu che sei esperto di gorgonzola, ma la muffa, no? Nel senso, è anche senza lattosio per il colesterolo o no?
Ma tendenzialmente sì, un pochino, no, io direi un pochino con, un pochino senza, però sempre tendenzialmente morbido.
È giusto. E ricordami il tuo segno zodiacale?
Sagittario.
Pensavo Antani.
No. Antani è il secondo, cioè io sono ascendente Antani.
Mi sembrava.
Sing Your Life. Radio Golf, the Belly Podcast.
in collaborazione con Deutzfahrt.